Da parte della Chiesa ufficiale si pone l'accento sull'aspetto spirituale della Chiesa stessa, ma sappiamo benissimo, anche dai vostri interventi, che la Chiesa non è solo questo. Lo scenario economico, che spesso c'è nascosto, si può dire fondatamente che sia quello in cui maggiormente l'azienda Chiesa si intreccia alla mafia. Il riciclaggio di denaro sporco mafioso nei conti dello IOR è un fenomeno attuale. Non credete che l'azione antimafia della Chiesa sia pure retorica e formalità?
Alcuni fatti recenti ci hanno dimostrato che la mafia sta confermando il suo potere, utilizzando la Chiesa come mezzo. Ad esempio gli inchini dei santi in processione, davanti alle case dei boss o i funerali di Casa Monica. Sono eventi che risultano quasi arcaici, ma nonostante questo ancora molto presenti. E allora i sacerdoti dei paesi minori o delle piccole parrocchie, come dovrebbero intervenire per sradicare queste tradizioni mafiose?
La prima domanda, quella relativa, diciamo, alla retorica della Chiesa nei confronti del fenomeno mafioso, io devo dire la verità, ritengo che questo rischio ci sia ed è un rischio che ci può essere sia in buona fede che in cattiva fede, cioè sia per mancanza di consapevolezza e sia per abitudine e sia per connivenza. Il problema credo che sia venuto fuori in maniera anche abbastanza forte negli interventi. Il problema vero è il rapporto fra la Chiesa e il potere. E il problema del rapporto fra la mafia e la Chiesa si configura come un problema di un rapporto fra un sistema di potere mafioso e la Chiesa che appunto gestisce e si relaziona con i potenti. E ritengo che sia necessario per la Chiesa, perché ormai veniva fuori anche da quello che diceva Giuè, da quello che diceva Stabile, ormai è anche abbastanza facile per la Chiesa schierarsi contro la mafia. Io ricordo il documento della Conferenza Episcopale Italiana del 2010, dove in maniera forse anche un po' ripetitiva si diceva la Chiesa è contro la mafia è intrinsecamente contro il Vangelo, eccetera. Poi si parlava del perché il Mezzogiorno non si è sviluppato e non si capiva di chi erano le responsabilità, non si parlava dei politici, non si parlava delle diseguaglianze economiche, non si parlava dei problemi sociali, non si parlava di tutta una serie di elementi che sono fondamentali. Allora il mio punto di vista è sicuramente sì, occorre fare un salto di qualità, e occorre fare un salto di qualità anche perché sono cambiate le mafie, perché è sempre stato facile, ce l'ha spiegato Francesco Stabile, combattere la mafia che spara, la mafia che puzza di stalle e di pecora, e diventa sempre più difficile invece individuare le relazioni fra mafia ed economia e fra mafia e sistemi di potere. Oggi probabilmente alcuni fenomeni criminali che hanno agganci con le mafie non vengono individuati come mafie e sono ugualmente pericolosi. Cioè è giusto mantenere le singole identità, ma dobbiamo, visto che c'è un'attenzione sociale forte nei confronti della mafia, spostare questa attenzione sociale anche a una serie di altri fenomeni che apparentemente non sono mafia, ma non per il fatto che non sono mafia, sono meno pericolosi. Da una parte si è detto, da parte della Chiesa, per esempio Nino Fasullo in una sua analisi sulle tre fasi dei rapporti fra Chiesa e mafia conclude dicendo: oggi la Chiesa è schierata contro la mafia, del resto anche la mafia si è secolarizzata, quasi come se i due binari a un certo punto si separassero, perché c'è la secolarizzazione, Matteo Messina Denaro che dice che è ateo, e d'altra parte invece la Chiesa che prende coscienza. A mio parere il problema è più complesso, e mi rifaccio anche alla seconda questione che veniva fuori. Innanzitutto, secolarizzazione non significa che gli apparati devozionali e di culti vengono meno, laddove tutto questo ha un valore di coesione e di identità. In epoca di globalizzazione talvolta le dimensioni locali e identitarie diventano ancora più forti, perché c'è bisogno di trovare un codice immediatamente riconoscibile, e dunque è facile che si faccia ricorso ai codici e agli apparati religiosi. Di contro può accadere che anche dentro la Chiesa ci siano delle modalità più secolarizzate di mettersi in relazione con gli apparati di potere. Alcuni anni fa, ricordo, nel giugno del 2006, venne sulle cronache dei giornali una vicenda abbastanza strana, che io ora non so processualmente come si sia conclusa, ma insomma è interessante per far capire come cambia anche il rapporto fra i singoli uomini di chiesa e poi aspetti che hanno a che fare con la mafia. Padre Ferruccio Romanin, che era un gesuita, rettore della chiesa romana di Sant'Ignazio di Loyola, il quale, secondo i magistrati, attraverso il faccendiere Grancini e dietro compenso di denaro, percepiva 1.000 euro per ogni lettera che scriveva, scriveva delle lettere di accreditamento per il figlio di per il figlio del boss Mariano Agate, Epifano Agate, e scriveva queste lettere ai magistrati dicendo che lui lo conosceva, che era un bravo ragazzo e che quindi in qualche modo erano delle lettere di accreditamento. Contemporaneamente le intercettazioni telefoniche mettevano in evidenza il fatto che lui non lo conosceva e che diceva: per favore mandatemi una fotografia, perché se mi interrogheranno non saprò neanche individuare il soggetto. E allora, questo per dire che cosa? Cambiano le relazioni, cambiano le modalità e sempre più ci si sposta dentro una dimensione che ha a che fare con i soldi e col potere. Il problema dello Ioro è un problema molto serio, sul quale Papa Francesco ancora una volta ha cercato di intervenire, ma facendo soltanto vedere come sia complesso e come sia difficile e quali siano le resistenze. Le resistenze anche nel caso delle rogatorie che sono state fatte dai magistrati italiani allo IOR, in maniera tale che possano venire fuori quegli elementi di segreto che invece potrebbero far capire come funzionano le relazioni. E allora sicuramente occorre entrare, cioè fare un salto di qualità e ripensare essenzialmente quelle che sono le dimensioni fra l'apparato della Chiesa e la sfera del potere. Cioè la Chiesa a un certo punto ha anche da scegliere da che parte stare. Diceva Bobbio: quando mi parlano di giustizia, io dico la giustizia esiste in astratto, ma quando praticamente bisogna operare seguendo la giustizia, io chiedo da che parte stai. C'è una giustizia dei deboli e c'è una giustizia dei potenti. Il problema non è soltanto la mafia. La mafia cambia pelle, la mafia, come vediamo, diventa sempre più assimilata alla criminalità economica, e la criminalità economica è sempre più difficile da individuare come criminalità. Abbiamo bisogno di strumenti diversi, e fra gli strumenti diversi di cui possiamo dotarci, appunto, alcuni sono il ritorno ai valori fondamentali dell'eguaglianza, dell'etica e della giustizia sociale.
Ho apprezzato tantissimo tutte e tre le relazioni che ci mettono a contatto con la elaborazione, non solo sulla riflessione e la ricerca, ma anche con il concreto agire scientifico, pastorale, di ricerca degli interventi di oggi. E insieme alle mie alunne e ai miei alunni, ascoltandovi con autentica partecipazione, mi sono messa un po' a considerare in quali luoghi e con quali modalità si possono avere esperienze di riflessione di questo tipo nell'istituzione scuola. Cioè, io insegno storia, mi occupo appassionatamente da palermitana quasi sessantenne di conoscere e contrastare la mafia, e ho potuto, da questo punto di vista dell'impegno civile, delle lotte del movimento antimafia, operare queste distinzioni tra l'oppio e la liberazione, rimanendo nella figura che ci ha proposto Rosario Giuè, e considerare qual è stato il ruolo della Chiesa, delle Chiese e delle sue gerarchie nella storia della Sicilia, e considerare quello che è l'immaginario mafioso, i comportamenti, la necessità di rappresentarsi in maniera compatibile, seduttiva con la società che ci ha tante volte dimostrato Alessandra Dino. E ragionando su questo e guardando i 17enni che mi circondano, ho pensato: ma Per coloro i quali, per le ragazze che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, a fronte della distanza che ormai i quartieri palermitani, anche i paesi del circondario da cui provengono le mie alunne e i miei alunni, la distanza e spesso l'indifferenza nei confronti della vita della chiesa comunità, della chiesa attiva, e in una scuola come la mia, che è la scuola di Don Pino Puglisi, e questo noi non ce lo dimentichiamo mai, e ci sembra di avere il privilegio di questo testimone, ma i miei colleghi e le mie colleghe che insegnano religione cattolica, non religione o altro, religione cattolica, e con i quali mi incontro in collegio, nella sala dei professori, in tante attività, in consiglio, ma quale chiesa raccontano? In che modo l'opportunità straordinaria che noi insegnanti tutte e tutti viviamo di avere un rapporto con queste generazioni così diverse da noi, proprio per l'età purtroppo media della mia categoria, la Chiesa Cattolica Italiana ha questo straordinario capillare sistema di connessione con le giovani generazioni. Nelle nostre scuole, da zero anni in poi, anzi dai sei anni in poi, per non incontrare la religione cattolica devi dichiarare di non avvalertene, no? Quindi, quanto sarà la popolazione che si avvale? Il 90%, il 95%, quanto? Che opportunità straordinaria, no? Ragazze, ragazzi, colleghe, ma in che modo rappresentano questi messaggi plurali, queste opportunità, questa connessione straordinaria con le tante modalità di farsi o di essere chiesa? Non è una domanda provocatoria, è una vera domanda, perché intorno a questo patrimonio, l'apporto educativo con questo straordinario capitale umano, che è la dove si realizza la nostra professione, che è la scuola e che sono le ragazze e i ragazzi, ma è mai possibile che questa nostra, vostra struttura ecclesiale, la Conferenza Episcopale Italiana che interloquisce sull'economia, sulla morale, su quello che appunto diventa reato perché è peccato, non si interroghi sull'opportunità di essere leva su questa, con questa grandissima occasione che è la presenza di migliaia e migliaia di uomini e donne funzionari dello Stato italiano, che tra chi si avvale, la maggioranza stragrande dei giovani e delle giovani italiane della religione cattolica, può seminare, può proporre, può individuare, può indicare queste strade del Vangelo di cui ci avete parlato oggi. Che ne pensate?
Perché c'è la religione cattolica nelle scuole? Perché al tempo di Mussolini, al tempo del concordato, si concesse la religione cattolica, non storia delle religioni, perché lo Stato italiano era uno Stato cattolico e ci voleva la religione cattolica nelle scuole, pagata dallo Stato, cioè gli insegnanti pagati dallo Stato, cioè si doveva fare dottrina cattolica nelle scuole. Con la Costituzione italiana del 48 non si è cambiato il concordato, è rimasto lo stesso, i patti lateranensi sono stati recepiti dalla nuova Costituzione e quindi lo Stato era laico ora nel 48, ma di fatto ufficialmente laico, ma di fatto sempre confessionale. Nell'84 il concordato fu riformato tra Craxi e il cardinale Casaroli, però si cambiarono alcune cose, ma questa cosa rimase, cioè la religione cattolica, gli insegnanti nominati dalla curia, cioè ufficialmente nominati dal provveditorato, ma su proposta della curia. Infatti se un insegnante, che so, è omosessuale dichiarato e diciamo, dice che ha una vita di coppia di omosessuale, gli ritirano la missione canonica di poter insegnare religione cattolica e quindi diventa disoccupato. Questi sono fatti accaduti. Allora, uno Stato laico può permettere che un suo insegnante sia mortificato in nome della Costituzione, in nome del Vangelo? Com'è possibile questo? Quindi ti immagini, cara mia, cara Piera, se abbiamo a che fare con questa situazione, se c'è il problema di andare a fare un'educazione antimafia nelle scuole da parte dell'insegnante regione. L'insegnante regione è messo là, diciamo, per appunto avere un programma da svolgere, la dottrina cattolica. Sarà la sua coscienza, la sua sensibilità più o meno, diciamo, aperta, più o meno inserita nel territorio, che porterà a trattare altri argomenti. Quindi è una questione questa del concordato, la revisione del concordato è importante. Cioè, con i pannicelli caldi, diciamo, sì, si dovrebbe usare la religione cattolica anche per, sì, si può anche dire, si può anche, forse qualcuno lo farà, ma la questione di fondo è la revisione di questo insegnamento nelle scuole, a mio modo di vedere. Gli insegnanti che io conosco di queste cose, c'è chi ne tratta, c'è chi non ne tratta, diciamo, però l'approccio è più facile che si parli, che ne so, della droga, che si parli di un corso di educazione sessuale nell'ora di religione, che non di una questione di lotta alla mafia. Questi sono i fatti.
Quanto l'apertura che è stata citata in maniera chiarissima dalla professoressa Dino rispetto alla posizione della Chiesa, quindi un atteggiamento che da una condizione strutturata va verso un'apertura critica nei confronti della propria posizione, quanto non sia anche stata influenzata da una diffusa coscienza collettiva all'interno della società civile, quando invece precedentemente non era così. Questo ovviamente me lo chiedo in chiave anche di consenso popolare.
Non so se i ragazzi sanno, hanno visto telegiornali o letto qualche quotidiano, anche qualche portale internet, ha riportato con ampiamente, devo dire, la notizia che dalle parti di Catania, nella diocesi di Catania, si sarebbe verificato ancora oggi nel 2015 un inchino di una vara, no? Quindi di un santo, era la Madonna credo, davanti al balcone del boss del paese. Ed è stata bloccata la processione, quindi diciamo sono stati colti in fragranza di reato in qualche modo, tra virgolette. E qui a Palermo, col blitz di Santa Maria di Gesù, a cui qualcuno faceva riferimento proprio all'inizio degli interventi, sarebbe stato accertato dalla polizia un inchino anche lì, o comunque una fermata anomala, avvenuta però due estati fa, durante la processione della Madonna Dormiente della Chiesa dell'Assunta, che non è la parrocchia di Chiavelli, ma fa parte, diciamo, del territorio parrocchiale della Chiesa di San Pio in via Belmonte Chiavelli, molto vicina alla zona di Santa Maria di Gesù e della Guadagna, è la parrocchia della Guadagna, che anche questo è un quartiere poco noto, ma che nelle ultime settimane. Cito questi due episodi perché evidentemente gli anticorpi che la Chiesa in qualche modo, con una presa di coscienza a tappe e in evoluzione, secondo quanto ci hanno raccontato i relatori, avrebbe dovuto sviluppare, questi anticorpi probabilmente ancora devono fare una coltivazione, diciamo, perché se ancora oggi nel 2015, nel 2013 avvengono queste cose, probabilmente c'è qualcuno che non vigila, cioè non sa chi fa parte delle confraternite, non sa che cosa fanno queste confraternite. E non ho citato tutto quello che ha riguardato Palermo negli ultimi anni, e non solo Palermo, e in qualche modo anche il vescovo di Monreale, Pennisi, si è espresso in maniera molto diretta, come ha fatto anche Raspanti ad Acireale. La mia domanda è questa: perché non si sono sviluppati questi anticorpi ancora? Chi non vigila? Che cosa è da cambiare nella gestione di questa devozione popolare che tanto bene fa in alcuni quartieri, ma tanto male riesce a produrre ancora?
Io aggiungerei a quanto detto dalla nostra amica giornalista due episodi recenti che sono stati accennati. Uno, quello della Zisa, e noi abbiamo Michele Stabile che è qui con me, Abbiamo tentato anche di aprire un dialogo e una discussione, ma il titolare non è venuto, diciamo, non si è pronunciato. E poi l'altro è quello del quartiere Ballarò, anche lì. Poi scopriamo che sono due religiosi che provengono da altre zone e quindi si giustificano dicendo non comprendono il fenomeno, la complessità del fenomeno. Ma a parte questo velo, diciamo, che accettiamo per... non possiamo accettare il fatto che comunque queste cose, ripeto, dopo aver le prese di posizione pubbliche, ufficiali della Chiesa. Cioè, ormai non c'è più questa giustificazione, diciamo così. Anche il documento che abbiamo letto del Vescovo di Acireale Raspante, a nome della Conferenza Episcopale, perché non è una sua presa di posizione, dire vanno negati i funerali religiosi a chi ovviamente è conclamato come mafioso e così via. Ma anche le prese di posizione di Papa Francesco, insomma, diciamo l'ultima in ordine, così abbiamo visto la società, tolgono qualsiasi alibi. C'è un problema di formazione culturale del personale. Ho visto in qualche documento si è posto questo problema, la conferenza quella di Calabria si è posto il problema di adeguare i programmi educativi e seminari del seminario. Io credo, così come abbiamo accennato poco fa, la scuola ha avuto una grande funzione nella costruzione della conoscenza antimafia diffusa di massa, non perché ha fatto educazione specifica antimafia, perché ha rotto, diciamo, una sintonia appunto tra una cultura cosiddetta popolare e questi che utilizzavano la cultura popolare per esercitare il loro potere nella società, come braccio armato però sempre di una parte della classe dirigente. Io ribadisco sempre questi concetti come un mantra, perché riteniamo che questo è il punto di difficoltà di comprensione. Oggi c'è un attacco, una delegittimazione dell'antimafia, che proviene anche dall'interno del movimento antimafia, perché dire che c'è una mafia dell'antimafia, già semanticamente mettere allo stesso livello i due termini crea una grande confusione, sono la stessa cosa, non è così, non è stato così e non è così. Secondo, l'antimafia mitizzata o esercitata attraverso i miti, svuotata al contesto storico, che beatificare Pino Puglisi sta bene, perché fra l'altro è un riconoscimento che i suoi confratelli fanno, ma svuotarlo al contesto storico, la sua battaglia sociale, politica, culturale che ha fatto nella società siciliana, significa appunto farlo santo, fanno un santino ma svuotato. Mitizzare gli eroi o le vittime delle stragi, svuotando al contesto storico, da quello che era comunista, a quello che era democrazia cristiana, a quello che era funzionario dello Stato, il prefetto o il magistrato e così via di seguito, dimenticando che in quel contesto erano gente che molto spesso nuotava controcorrente. Non che fossero isolate e soli, come piace a una certa informazione così che cerca sempre lo scoop. No, caddero perché erano, diciamo, in minoranza, ma erano a capo di grandi movimenti di opinione. Sia per Santi Mattarella la Democrazia Cristiana, rappresentava una parte naturalmente, come ovvio, sia Pio La Torre, che quando si raccoglie 1 milione di firme le raccoglie solo lui, come dice Bertolt Brecht per Cesare in Gallia, ci ha conquistato la Gallia, non aveva manco un cuoco. E eravamo in migliaia, in decine di migliaia a raccogliere firme in tutta la Sicilia, dove c'erano laici, religiosi e di vario orientamento culturale e politico. E così Falcone era osteggiato dal suo stesso, da gran parte del suo stesso corpo giudiziario lì. E ora diventano santi, ma svuotate al contesto. Il fatto che sono caduti perché cercavano il rapporto tra mafia, affari e politica, e dimenticare questo aspetto non è un dettaglio. Ne facciamo santi, ma li svuotiamo di contenuto. Cioè di che cosa? Della loro carica di sociale, di cambiamento sociale, che li portava, applicando le leggi dello Stato, quindi non erano rivoluzionari che smantellavano lo Stato, è applicando le leggi dello Stato, come questo giustamente è stato richiamato. E oggi che scopriamo che la corruzione... Ma la corruzione non può far dimenticare che la corruzione c'è sempre stata, che non tutti i corrotti sono mafiosi, ma che tutti i mafiosi sono corrotti. Ma dire che c'è corruzione per dimenticare che c'è la mafia è un altro grave errore che io avverto molto presente in questo momento, tant'è che infatti ancora aspettiamo provvedimenti anticorruzione, come abbiamo auspicato da tempo. Ci sono passi avanti, naturalmente, anche l'ultima legge che è in discussione in Parlamento sulle misure di prevenzione sono passi avanti, così, ma sono sempre piccoli passi avanti.
Il rapporto tra i vescovi e le congregazioni è un rapporto lungo e difficilissimo, perché già fin dagli inizi del Novecento c'era un impegno dei vescovi di migliorare questo rapporto e quindi a queste congregazioni, confraterni, soprattutto confraternite, che sono quelle che organizzano feste, dare dei regolamenti, però è difficile. Perché? Perché questi non hanno il senso di appartenenza a una comunità. Cioè loro non si mettono in contrapposizione con la parrocchia, col prete a volte. In altri tempi magari i preti erano più condiscendenti, ma ora moltissimi preti stanno attenti, però c'è una conflittualità enorme. Ecco, per cui non è facile guidare, soprattutto se sono preti che non conoscono bene il territorio, non conoscono bene i portatori della vara, insomma. Cioè, bisogna chiedere una formazione, certo, e molti parroci ci provano a tutto questo. Io volevo ricordare due cose che per la scuola sono utili. Uno è, siamo stati con un gruppo di ragazzi del quartiere dove c'è la nostra parrocchia, la nostra comunità, un quartiere un po' marginale, un po' periferico. Li abbiamo portati a Corleone a visitare il museo che c'è nella casa di Provenzano. E ci sono delle sagome, c'è un piano dove ci sono le sagome di alcuni mafiosi, Rina, Provenzano, cioè. Istintivamente alcuni ragazzi si stavano facendo la fotografia con Rina e con... li abbiamo dovuto afferrare, insomma, no? Tu devi fare la fotografia con padre Puglisi, non con il... Voglio dire, c'è anche una cultura diffusa a livello popolare che a volte è stata propagandata anche dai mezzi di comunicazione sociale, il capo dei capi, cioè mitizzazione di figure che invece devono essere qualificate come chiaramente delinquenziali. Per quanto riguarda questa storia dell'inchino, è una tradizione antica. Il caso classico che noi ricordano tutti gli storici è quello di Riesi, dove c'è il passaggio dei poteri dal padre al figlio Francesco, la famiglia di Cristina, durante la processione di San Giuseppe. Cioè, arriva la processione di San Giuseppe, fermano il santo davanti al balcone, il padre accoglie la processione, poi si tira indietro e mette avanti il figlio Francesco, ecco, il quale poi... Come? Sì. Ecco, il quale dà poi... dà il via alla processione. Queste veramente sono... Eppure tutti applaudivano, compresi i preti. E questo perché era diventato un fatto talmente comune. Il fatto che i congregati si arriano con i parroci, con i preti e con i vescovi, perché devono fare un giro lungo, perché devono guadagnare più soldi, girando per le strade, purtroppo sono cose... Ora, per fortuna, la polizia sta intervenendo di più. Mentre prima era un po' indifferente a volte su queste cose, ora invece c'è. E quindi anche ecco perché si fermano queste processi. In questi casi è intervenuto il commissario oppure il carabiniere che ha detto fermiamola. E io credo che c'è bisogno, perché questi del prete non se ne fanno, non danno nessun rispetto. Niente. Il prete dice fermiamo, questi continuano. Io ricordo quelli che dicevano i santi sono nuoci e ne puttiamo e ne volevamo noci. Questa è la logica. È una logica un po' mezza mafiosa, ma questa è la logica. Per cui è un lavoro di educazione, che richiederà, credo, molto, molto tempo, insomma. E certamente non devono capitare questi segnali che sono ambigui e pericolosi.
Io vorrei dire qualche parola su Papa Francesco, cioè questo Papa venuto dalla fine del mondo, venuto dall'Argentina, da una terra che ha vissuto molte vicissitudini e che vuole riformare la Chiesa sullo spirito di San Francesco, sullo spirito del Vangelo. Voi state vedendo, non so se seguite un po' le notizie di stampa, una volta dicono che ha un tumore, una volta dicono che c'ha, che sta sbagliando nel cercare i suoi collaboratori, cioè c'è un freno all'interno della Chiesa. Nella Chiesa italiana c'è un silenzio su Papa Francesco, cioè dalla conferenza episcopale non sembra che ci sia questo sostegno a questo tentativo di riforma di Francesco. In Sicilia io non vedo molto entusiasmo nelle comunità diocesane, nelle parrocchie, a sostenere, a provare a fare nel proprio territorio questo tentativo di riforma. Dice Francesco: provate con libertà, provate strade nuove con libertà, ma queste strade nuove probabilmente non si cercano, perché magari poi cambia Papa e dice: io mi trovo spiazzato, mi sono esposto troppo. Ci può essere anche questo pensiero tra vescovi e parroci, diciamo. Quindi l'impegno per chi qua è credente tra i presenti è quello di appoggiare il più possibile, parlandone, non solo dicendo, vedendolo in televisione ed essendo contenti, parlandone, facendo quello che ognuno può fare, appoggiare questo tentativo di riforma di Francesco, perché certo se fallisce questo tentativo chissà quando se ne riparlerà. E quindi questo è l'invito e l'augurio che io faccio a me stesso e alla Chiesa e a chi è cattolico tra i presenti.
Prima di tutto il discorso che faceva Piera Fallucca sull'insegnamento della religione. Devo dire che ho scoperto, ed è stata per me una cosa strana, che anche per quello che riguarda l'università, ad esempio, la possibilità per noi che facciamo un concorso pubblico di insegnare all'interno di un'università cattolica è sottomessa alla volontà del rettore, che reputa sulla base di criteri che hanno a che fare con la moralità o con la consonanza del modo di pensare con la struttura universitaria ospitante. Questo secondo me è un grave vulnus per quello che riguarda la laicità dello Stato e i rapporti appunto fra la Chiesa e lo Stato stesso. Mi chiedo in maniera un poco polemica se sia nel DNA della Chiesa, e lo dico da persona esterna, se sia nel DNA della Chiesa il pluralismo e l'apertura, cioè se il suo essere convinta di possedere la verità sia coniugabile, ed in che termini e che sforzo enorme occorre fare per coniugare la dimensione trascendente nel quale c'è questo profondo monoteismo con l'apertura alla pluralità. Io su questo ho, devo dire, dei dubbi, non tanto nella teoria ma nella prassi. Mi rifaccio al documento di cui ho parlato della Chiesa, della Conferenza Episcopale del 2010, dove pure si attaccava la mafia come struttura di peccato e in cui si attacca il pluralismo religioso. Mi chiedo perché, vi leggo queste tre righe. Dicono i vescovi: siamo consapevoli che il patrimonio di fede e di comunione ecclesiale è in vari modi minacciato da processi culturali e sociali di secolarizzazione e da fenomeni di incremento del pluralismo ideale o religioso. A mio parere lo scambio di idee e i fenomeni di incremento del pluralismo possono solo portare elementi di ricchezza a un dibattito che vuole essere un dibattito reale ed autentico. Mi chiedo se chi effettivamente poi va a insegnare religione cattolica all'interno delle istituzioni scolastiche si ponga in una dimensione di pluralità o in una dimensione, diciamo, di chiusura all'interno di un ambito specifico. Però ripeto, capisco che è un problema grossissimo, però ecco, Piera poneva questa questione e io in qualche modo ho sentito dentro di me risuonare questa problematica anche per, che mi ero, con cui mi ero confrontata. La domanda di Alessandra Contino riguardo all'importanza e al contributo dei movimenti sociali, sicuramente sì, un'opinione pubblica che preme sulla Chiesa è qualche cosa di importante, un'opinione pubblica che si schiera contro la mafia rende possibile per esempio anche la celebrazione del maxi processo. Non so però quanto, e mi rifaccio a quanto diceva invece la giornalista Alessandra Turrisi, non so quanto questa opinione pubblica sia in effetti così, anche da un punto di vista della consapevolezza, attrezzata a riconoscere quei confini così labili di cui ci parlava Francesco Stabile. Cioè, quando la mafia non è un fenomeno lontano, ma quando riguarda me stesso, la mia famiglia, le mie relazioni, da che parte mi schiero? Come mi posiziono? La confusione secondo me ancora è molto forte, anche perché al di là della dimensione violenta della mafia ci sono tutti gli altri aspetti a cui abbiamo velocemente accennato. Voglio chiudere dicendo che questa confusione però è molto forte anche dentro la Chiesa. Non so se vi ricordate l'imbarazzo della Chiesa di fronte al matrimonio della nipote di Matteo Messina Denaro e soprattutto la situazione veramente caotica che si è generato quando i figli dei Graviano, di Filippo e Giuseppe Graviano, dovevano fare la cerimonia era la cresima all'interno della cattedrale. È stato poi alla fine deciso di non fare di non rendere pubbliche, di non dare accesso a questi due ragazzi, che fra l'altro la cui nascita è pure un mistero, perché sono nati in provetta senza autorizzazione mentre i due genitori erano al 41 bis, ma dico anche il modo, diciamo, disordinato e poco coerente con cui la Chiesa ha dato risposta a questa vicenda che chiama in causa dimensioni personali e dimensione pubblica ci fa capire quanto sia complicato e quanto sia difficile e come si incrocino elementi simbolici con dati sostanziali su cui a mio parere è più serio e più importante riflettere. Non perché non siano importanti e simbolicamente forti gli inchini, ma io quello che desidererei che al di là di queste manifestazioni simboliche ci fosse realmente una riflessione intima su quelle che sono ancora una volta i rapporti fra la religione e le dimensioni della violenza e del potere.